1949, a Coruña, Spagna nord-occidentale. Il tredicenne Amancio Ortega Gaona entra in un negozio di alimentari con la madre Josefa. Tra le corsie, Ortega afferra dei dolcetti, ma la madre li ripone sullo scaffale.
Possiamo permetterci solo il necessario.
La famiglia di Ortega, composta da 6 persone, vive in una casetta accanto ai binari del treno. Il padre è un ferroviere, sua moglie lavora come domestica. Josefa mette nel cestino beni di prima necessità. Una pagnotta di pane, una bottiglia di latte, carne a metà prezzo. Posa gli articoli sul bancone, ma la cassiera la rimprovera.
No, non posso continuare a farle credito.
La madre di Ortega è mortificata.
Per favore, pagherò presto, appena mio marito riceverà lo stipendio. Dice sempre così, mi dispiace. O paga ora o non le vendo nulla.
Josefa fruga nella sua borsetta e riesce a raccimolare qualche peseta.
Questo copre solo il pane.
Josefa trattiene a stento le lacrime e annuisce. Prende in mano la pagnotta e la infila nella borsa. Afferra la mano del figlio.
Mi dispiace, Amancio. La prossima volta mangeremo di più, te lo prometto. Tranquilla, mamma.
Ortega vede il dolore negli occhi della madre. La vergogna che il ragazzo prova in quel momento è così forte che si ripromette di uscire dalla povertà. Abbandona la scuola e trova lavoro come commesso presso un camiciaio locale chiamato Gala. Durante l'apprendistato impara a cucire e nota che i proprietari del negozio riducono i costi di distribuzione evitando intermediari ed evadendo loro stessi gli ordini. Dopo qualche anno comincia a lavorare con 2 dei suoi fratelli in un negozio di abbigliamento di nome La Maja. Ortega intravede un'opportunità. I suoi datori di lavoro sembrano pagare molto per rifornire il negozio. E se potesse produrre più velocemente modelli originali e venderli a un prezzo inferiore, mantenendo inalterata la qualità? All'età di 27 anni decide di mettersi in proprio insieme alla fidanzata Rosalia Mera. La loro è una piccola impresa, ma rappresenta le fondamenta di un impero che diventerà noto come Zara e che farà di Ortega una delle persone più ricche del mondo. Sono Gigio D'Ambrosio e questo è Guerre d'Affari, Fast Fashion, la moda usa e getta. Nel precedente episodio, la visionaria Jane Shepherdson ha portato alla gloria il rivenditore britannico Topshop. Ma la direttrice del marchio si è ritirata in seguito a divergenze con il nuovo proprietario dell'azienda Philip Green. Nel frattempo, H&M ha fatto il botto, aprendo il suo primo negozio negli Stati Uniti e facendo notizia per una collaborazione unica con Karl Lagerfeld di Chanel. In questa puntata scopriremo le origini di entrambe le aziende, nonché di altre 2. Zara, che trae vantaggio dalla filiera corta, e Forever 21, il paradiso dello shopping a buon mercato in America, fondato da 2 immigrati coreani. Questo è l'episodio numero 2, punto per punto. ...1964, Sheffield, Inghilterra, 10 anni prima della nascita di Zara. In un angolino nel seminterrato di un popolare centro commerciale, tra abiti femminili dal look morigerato, spicca una selezione di capi. Sono indumenti alla moda e piuttosto giovanili. La catena di grandi magazzini Peter Robinson è di proprietà della prestigiosa famiglia Barton, nota per la sua vasta catena di sartorie e fabbriche. Il 46enne Raymond Barton fa parte della nuova generazione e mira a lasciare il segno. All'età di 46 anni è presidente del grande magazzino. Ha una laurea a Cambridge, un master ad Harvard e ha prestato servizio nella Seconda Guerra Mondiale. La sua storia personale gli conferisce fiducia in se stesso e grandi aspettative per il futuro.
e avrà bisogno di entrambe queste doti per realizzare il suo piano: rinnovare e rendere più trendy l'azienda di famiglia. Barton è insieme a una giovane responsabile acquisti di nome Diane Weddy. I due, ansiosi, attendono che i clienti scoprano il nuovo negozietto di capi appariscenti che Raymond ha soprannominato il Top Shop di Peter Robinson. Barton si rivolge a Weddy.
Ho un buon presentimento.
Diane è scettica.
Ma non è ancora arrivato un solo cliente ed è già passata un'ora. Dobbiamo solo aspettare che i giovani ci scoprano e parlino di noi. E ci troveranno in questo seminterrato? Gli adolescenti vengono qui solo se trascinate dalle madri. Per ora siamo relegati qui sotto, ma grazie al tuo occhio, tra non molto i clienti ci acclameranno a gran voce.
Weddy si è fatto un nome grazie alla sua capacità di individuare giovani stilisti di talento.
Sono entusiasta dei capi proposti da Mary Quant. Ha alzato gli orli, ha usato tonalità brillanti e audaci come il rosso scarlatto e il color zenzero e ho già in mente nuove collaborazioni. Non sono molti i negozi di abbigliamento che si rivolgono ai giovanissimi. Abbiamo tra le mani una grande opportunità.
Due giovani donne si avvicinano agli scaffali e iniziano a curiosare tra gli indumenti con interesse. Weddy e Barton nascondono a stento l'emozione. Il Top Shop di Peter Robinson sta per fare la prima vendita e sarà la prima di una lunga serie. L'anno seguente Top Shop apre un punto vendita nel piano interrato del grande magazzino Peter Robinson ad Oxford Circus e nel 1974 arriva ufficialmente in superficie e si trasforma in un negozio indipendente. Nel 1976 ha 55 punti vendita e fattura oltre 1 milione di sterline. L'eredità di Barton come fondatore di Top Shop è innegabile, ma alla fine non sarà lui la figura più associata al grande marchio. No, quell'onore andrà a un leader decisamente più sfrontato, le cui scelte finiranno per portare scompiglio. ...1975... a Coruña, Spagna. Amancio Ortega Gaona si aggira per i corridoi della sua piccola azienda tessile, la Confesiones Goa. Oggi ha 39 anni. È passata una vita dall'episodio al negozio di alimentari con la madre. Ortega afferra il braccio della moglie Rosalia e la conduce in una stanza sul retro, lontano dagli occhi indiscreti dei dipendenti.
Rosalia, dobbiamo parlare.
Il piccolo magazzino è pieno di scaffali di indumenti prodotti in loco. Accappatoi trapuntati e vestaglie, ma anche camicie, pantaloni e vestiti. Ortega si rivolge alla moglie.
Abbiamo un grosso problema.
Rosalia aggrotta la fronte.
Che succede? Il grossista ha annullato l'ordine. Quanti articoli? Tutti quelli che vedi in questa stanza.
I due si guardano intorno con grande sconforto. Sono circondati da centinaia di articoli già confezionati, che adesso non sanno come vendere. Tutto quel tempo e quel denaro buttati al vento.
E ora che facciamo?
Rosalia si accascia su una sedia vicina.
Contavamo su quell'ordine. Ora saremo in rosso per mesi e mesi. Sarà la nostra fine.
La coppia ha un figlio di 7 anni e uno di 4 da mantenere. Il più piccolo è affetto da paralisi cerebrale. Hanno anche 500 dipendenti che fanno affidamento sul lavoro nella loro fabbrica. Ortega si guarda intorno e riflette. Poi gli viene un'idea.
La dobbiamo vendere. La merce? Ma come? Se il nostro grossista non la vuole, non ci serve un intermediario. E se la vendessimo noi stessi? Amancio, non abbiamo una vetrina, non abbiamo clienti, siamo un'azienda di produzione.
Credo che sia giunto il momento di evolverci.
Apriamo un punto vendita tutto nostro, come quello in cui lavoravo da ragazzo. Aprire un negozio è costoso e se non funzionasse, se non riuscissimo a vendere questi vestiti, la nostra attività potrebbe finire. Non succederà, pensaci, siamo a capo della produzione. Se eliminassimo l'intermediario, potremmo aumentare i profitti. Controlleremmo noi l'intero processo. Percorreremo una strada inesplorata e creeremo il nostro futuro.
Beh, spero che questa strada non ci porti dritti verso la bancarotta. Nel giro di un anno i coniugi aprono un punto vendita nel centro di A Coruña. Ma come chiamarlo? Decidono di dare al negozio un nome che li renda felici. Scelgono Zorba, un omaggio al loro film preferito, il successo del 1964 Zorba il Greco con Anthony Quinn. Appena l'insegna sarà pronta, apriranno le porte e inizieranno il nuovo capitolo della loro storia. Ma c'è un problema. Ortega e sua moglie Rosalia sono davanti al loro nuovo negozio nel centro di A Coruña in Spagna. Mancano pochi giorni all'inaugurazione. Questo locale rappresenta il primo passo del loro ambizioso progetto. Vendere abiti ispirati all'alta moda a un prezzo concorrenziale. La coppia spera così di democratizzare l'industria dell'abbigliamento. Dal marciapiede, Rosalia osserva il marito appendere sulla facciata dell'edificio i caratteri che compongono il nome del negozio. Zorba. Lo aiuta a voce.
Un po' più a sinistra.
Ortega sistema una delle lettere.
Meglio? Sì, ora. Sposta la più in basso, un po' più giù.
In quel momento si avvicina un uomo che guarda accigliato l'insegna.
Scusate, è vostro il negozio?
Ortega scende dalla scala e scruta lo sconosciuto.
Sì, vendiamo abbigliamento, ma lei chi è? Ho un bar a due isolati da qui e volete sapere come si chiama?
Il sorriso amichevole scompare dal volto di Ortega.
Zorba. Il mio bar si chiama Zorba. Credo che due Zorba in città creerebbero solo confusione. Non sapevamo esistesse un'attività con questo nome. Certo, ma spero che ci ripenserete. Voi non avete ancora aperto, mentre io sono qui da anni. Vorrei evitare problemi, sapete? Troveremo una soluzione. Lo spero bene.
Il proprietario del bar si allontana. Ortega e Rosalia si guardano con angoscia.
Abbiamo già realizzato i caratteri.
Forse possiamo disporli diversamente. I due osservano le lettere Z, O, R, B, A.
Bora? Ricorda troppo Bora Bora. Però potremmo rimodellare quella O e trasformarla in una A. Che ne dici di Zara? Come la città della nostra luna di miele in Croazia. Per me è ancora meglio di Zorba. Ci rappresenta di più. Speriamo che nessuno abbia già aperto un bar con lo stesso nome.
L'intuizione di Ortega riguardo al nuovo marchio fa centro. L'uomo ha anche ragione sul potenziale di possedere un proprio reparto di produzione che consenta di rispondere ai capricci dei consumatori con la massima rapidità. Questo cambiamento di rotta proietta l'azienda verso un grande successo. Nel frattempo, nel Regno Unito, anche un giovane imprenditore britannico decide di lanciarsi nell'industria della moda. Londra, 1981. Philip Green, un imprenditore di 29 anni, dalla folta chioma bruna e con la sicurezza di un venditore di auto usate, si incontra con un potenziale investitore. Dopo aver abbandonato la scuola all'età di 15 anni, ha imparato rapidamente a negoziare e ha trovato subito lavoro come intermediario tra fornitori e grossisti. Ha anche sondato il terreno con altre iniziative imprenditoriali, tra cui un'attività di import-export. Ma ora ha in mente un'idea che, ne è certo, gli darà un posto di rilievo nel settore della moda. Green rivolge un'occhiata all'investitore.
Nel Regno Unito abbiamo un angolo di mercato non sfruttato. I pantaloni all'americana sono molto popolari, ma nessuno li vende a prezzi accessibili. La mia linea di jeans prenderà il nome dell'attrice Joan Collins. Li faremo produrre in Cina, dove costa meno.
L'investitore è incuriosito.
Ha rapporti con la Cina, quindi. Ho lavorato per un'azienda di calzature che dislocava la produzione a Hong Kong. Conosco la situazione del posto. Collins ha concesso l'utilizzo del suo nome per i prodotti? Ha accettato di collaborare alla linea. I jeans venderanno bene. Le giovani inglesi stravedono per lei.
Green non potrebbe essere più sicuro di sé. Ordina 1 milione di pantaloni in denim scuro firmati John Collins dai produttori di Hong Kong. li vende a 17 sterline al paio, un prezzo piuttosto elevato per dei semplici jeans, ma Green è convinto che andranno a ruba. Poco dopo organizza una festa di lancio nell'elegante quartiere londinese di Mayfair, nel suo negozio Bond Street Bandit, dove vende principalmente abiti firmati in eccedenza delle stagioni precedenti. Green e Collins posano per i fotografi mentre tagliano una torta al cioccolato a forma di jeans. Ma l'idea si rivela un completo flop. Non è vero che le ragazze britanniche adorano John Collins. Le giovani alla moda non hanno alcun interesse nell'ispirarsi a lei, una celebrità di mezza età di un'altra generazione. Green è costretto a vendere i suoi jeans in perdita. Nonostante il suo spiccato senso per gli affari e le trattative, l'imprenditore è molto distante da ciò che i giovani clienti considerano cool. Anche se passeranno decenni prima che acquisti Topshop, questi punti di forza e di debolezza sono un chiaro presagio riguardo al futuro della sua carriera. Mentre Green fatica a farsi largo nel panorama degli anni Ottanta, Zara, Topshop e la svedese H&M lottano tra loro per accaparrarsi la clientela attenta al portafoglio. Ma questi grandi marchi ignorano il fatto che un'umile coppia di americani, immigrata negli Stati Uniti dalla Corea, sta per entrare in partita e non sembra essere intenzionata a rispettare le regole del gioco. '82. In un modesto appartamento nel quartiere di Highland Park a Los Angeles, Jin Suk Chang, immigrata coreana di 26 anni, sta preparando da mangiare. Suo marito, Do Won Chang, torna a casa. È più giovane di lei di 3 anni, ha le guance rotonde e un sorriso solare. Da come si comporta, si capisce subito che è esausto, ma non si lamenta. Do Won si siede al tavolo della cucina e Jin Suk gli prepara un piatto con gli avanzi della cena. Le è molto grato.
Come stai? Bene, giornata piena. Ho servito 7 clienti.
Jin Suk ha studiato come parrucchiera in Corea del Sud e ha messo a frutto le sue competenze nella nuova patria.
Ho fatto una scoperta alla stazione di servizio. Quanti mestieri fai? Il distributore di benzina, la caffetteria, le pulizie negli uffici. Mi preoccupo, ho paura che sia troppo. Lavori 19 ore al giorno. Non preoccuparti, tesoro. Dicevo, ho chiesto ai clienti che guidano auto di lusso cosa facciano per vivere. E la risposta più frequente è: lavoro nel settore dell'abbigliamento. È logico, a tutti piace avere bell'aspetto. Cercherò lavoro in un negozio di vestiti per capire come funziona quel mondo. Potrebbe essere il nostro sogno americano. Immagina di aprire un'attività tutta nostra. Hai sempre avuto un occhio per la moda. Potremmo vendere abiti di ispirazione sudcoreana. Serve parecchio denaro per mettersi in proprio. E poi, come lo chiameresti questo negozio? Fashion 21. Perché 21? Perché è l'età più invidiabile. A 21 anni sei giovane e hai tutto il futuro davanti. Immagina, un giorno avremo negozi giganteschi in ogni grande città d'America. Sarà il nostro impero.
Jin Suk considera l'idea. Da cristiana devota che va in chiesa ogni mattina, sa bene dove trovare la risposta che cerca.
Pregherò per noi. Se il Signore ritiene che dovremo aprire un negozio e che ci porterà al successo, ce lo dirà.
Nel 1984 la coppia riesce a raccimolare $11,000, pari a circa 29,000 in valuta odierna, e apre il primo negozio a pochi isolati dal suo appartamento. Fashion 21, con i suoi 83 metri quadri, vende abiti di stile sudcoreano, prodotti da fabbriche coreano-americane a Los Angeles. All'inizio il negozio si rifornisce all'ingrosso sfruttando le offerte e le svendite, e i suoi prezzi sono bassi. Bassissimi. Gli articoli sono talmente economici che attirano in massa i consumatori della comunità coreano-americana. Mentre Do Won si occupa dell'affitto e dei fornitori, Jin Suk gestisce la scelta dei prodotti. sfrutta la sua abilità nell'individuare le tendenze facili da copiare e approva personalmente ogni modello da mettere in vendita. Con strategia, nel negozio posiziona in primo piano i capi che secondo lei venderanno bene. Nel primo anno di attività, Fashion 21 realizza un fatturato notevole, pari a circa $700,000. I Chang, cristiani devoti, giunti negli Stati Uniti senza denaro né titoli di studio, ce l'hanno fatta. Manifestano negli affari la loro fede in maniera molto sottile. Presto ribattezzano l'azienda in Forever 21 e su ogni borsa per gli acquisti compare la scritta Giovanni 3,16 con riferimento al versetto della Bibbia. I Chang si vantano che Dio abbia detto loro di aprire un negozio con la promessa che avrebbe avuto successo. Mentre Forever 21 cerca di espandersi nei centri commerciali della California, in Europa è l'inizio di una nuova era per Zara. ...1988... Rua Santa Catarina, Porto. È l'inaugurazione di un nuovo punto vendita Zara, ma non di uno qualsiasi. Dopo aver conquistato la Spagna in 10 lunghi anni, Zara si sta espandendo al di fuori dei confini nazionali. Il proprietario del marchio, Amancio Ortega Gaona, è in piedi dietro al bancone con José María Castellano, un dirigente dell'azienda relativamente nuovo. I due osservano la clientela che si riversa nel negozio per ammirare camicette e giacche vendute a prezzi accessibili. Castellano sembra soddisfatto.
Promette bene. Credo che faremo affari in Portogallo. La Spagna è fantastica, ma qui abbiamo un negozio in ogni grande città. È questa la nuova frontiera.
Ma Ortega sembra nervoso.
È un bel rischio, però. I portoghesi apprezzeranno quanto gli spagnoli i nostri articoli? Nah, in patria abbiamo problemi ben più gravi. Hai visto cosa sta succedendo con H&M? In Germania e in Svezia sta andando alla grande. Quanto ci vorrà prima che conquisti anche casa nostra? Hai ragione, ma abbiamo un vantaggio. H&M si rifornisce con prodotti provenienti dall'Asia. Non ha margine di errore. Se qualcosa non vende, ha poco tempo per rimediare. Noi portiamo i capi sugli scaffali velocemente, perché la produzione è nostra ed è in loco.
Castellano annuisce.
Abbiamo fatto bene a scegliere il Portogallo. Confina con la Spagna, dove abbiamo i nostri fornitori, e la cultura è simile. Dovremo imparare ad adattarci anche ad altri mercati, ma comunque vada, questa esperienza ci renderà più forti.
Castellano e Ortega hanno ragione. Tutto il mondo chiede a gran voce capi d'abbigliamento a un prezzo contenuto e le aziende si espandono oltre i confini del proprio paese d'origine. Ben presto Zara, H&M, Topshop e Forever 21 finiranno per contendersi i medesimi mercati internazionali. Il fast fashion si espande. Ma è un fenomeno complesso che non si limita ad un paio di jeans economici. Nel prossimo episodio vedremo il mondo sprofondare in una crisi finanziaria, mentre H&M e Forever 21 dovranno superare difficoltà interne. E un'azienda cinese nota come Shein porterà il fast fashion ai massimi livelli. Questo era l'episodio 2 di Guerre d'Affari, Fast Fashion, la moda usa e getta. Le ricostruzioni che avete ascoltato all'interno dell'episodio sono il frutto di attente ricerche. La serie è condotta in originale da David Brown, mentre la versione italiana è narrata da me, Gigio D'Ambrosio. Storia di Erin Conley, voce nei dialoghi originali Michelle Philip, produttrice senior e redattrice Karen Lowe, direzione e produzione Emily Frost, design del suono Kylie Randall, produttrice associata Kate Young, produttore Dave Schilling, produttori esecutivi Jenny Lower Beckman e Marshall Lewy, creato da Hernan Lopez per Wondery. Business War è ora disponibile su Amazon Music, Apple Podcast e sulla piattaforma che state usando al momento. Cliccando o scorrendo sulla copertina di questo podcast troverete delle note sull'episodio. Noterete anche delle offerte dai nostri sponsor. Per sostenere la nostra serie, sostenete loro.
In questo modo ci aiutate a rendere i nostri podcast fruibili gratuitamente. Se la serie è di vostro gradimento, invitate i vostri amici a seguirci. Le grandi storie si nascondono ovunque. Credete di averne trovata una? Inviate un suggerimento a idee@id.wondery.com o cliccate sul link in descrizione.